Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione e chiedere anche un cuore che senta la Chiesa, nostra madre e nostra casa. La casa accogliente e aperta dove si condivide la gioia pluriforme dello Spirito Santo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume dal titolo 100 boline, il diario di bordo di un'attrice passata dal set alla navigazione in solitaria, tra parentesi con gatto. È autrice Marianna De Micheli che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, sin dal sottotitolo si affronta un tema che già dalle prime pagine di questo libro, di questo diario di bordo, appare come una delle difficoltà maggiori da affrontare nel momento in cui si decide di compiere un'impresa come quella che hai compiuto, appunto la circumnavigazione della nostra penisola, della penisola italiana, e cioè la solitudine.
Allora, io in verità sono partita da sola proprio perché avevo paura della solitudine. So che può sembrare un controsenso, ma in realtà ho pensato che, visto questa solitudine che mi spaventava in maniera profonda, una solitudine ancestrale proprio, mi sono detta che magari vissuta il mare fosse diversa che vissuta a terra, perché il mare in una barca a vela, se sei solo, sei costretto sempre a fare qualcosa, non soltanto a pensare, a lasciarti andare ai tuoi pensieri magari un po' tristi in un momento difficile di cambiamento come era quel momento lì. E quindi mi sono proprio detta questo: parto un po' come buttarsi da un trampolino senza sapere se sotto c'è l'acqua, no? Un po' un gesto disperato, ma di speranza. È sempre tutto un po' un simbolo, effettivamente, quello che dico e che faccio, me ne rendo conto.
Ma fai partire questa tua narrazione riferendoti a un grande romanzo di mare, cioè il Moby Dick di Melville. Sì. Perché hai fatto questa scelta?
Sì, perché è, vabbè, uno dei principi più famosi, poi altro nei romanzi di mare sicuramente, e io mi sentivo un po' così, mi sentivo appunto, vado a combattere contro i marosi che non sono soltanto quelli appunto del mare, ma sono quelli interni. Mi sono sentita in quel modo, anche se non mi sono sentita coraggiosa. Anche se molte persone me lo dicono, che coraggio, come si fa coraggioso, in realtà non ci vuole tutto questo coraggio per farlo, forse più per pensare di poterlo fare, quello sì, ma poi per farlo no.
Prima di arrivare a quello che poi è diventata appunto un'esperienza che mi sembra ti abbia portato anche ad una riflessione sulla capacità di comprendere chi è diverso da sé, no? comprendere l'altro. Però prima di arrivare lì, volevo entrare un po' sulla questione delle paure da affrontare, perché sin dal primo capitolo tu parli di un'esperienza che avrebbe spaventato moltissimi, che anzi avrebbe tenuto alla larga dal mare moltissimi. Tu eri in Thailandia al momento dello tsunami.
Ero su una piccolissima isola di un chilometro per mezzo chilometro circa, relativamente vicina all'epicentro, cioè a 500 chilometri dall'epicentro. Se si pensi che l'onda viaggiava a una velocità di 800 km,
certo.
era molto vicino. Però questo mi ha dato la possibilità di, non sono partita come hanno fatto la maggioranza dei turisti, perché i miei genitori mi avevano consigliato di rimanere lì, visto che non c'era acqua infetta, non c'era cibo infetto, non c'era una situazione drammatica in corso, mentre sulla terraferma sì, molto spaventati mi hanno detto no, per favore rimani lì. E io ho passato 2 mesi su questo spunto di isola proprio, insieme agli indigeni, che non sono propriamente thailandesi ma zingari del mare. E questa isoletta sta all'interno di un arcipelago molto protetto un po' da tutti i venti, dove i veristi giramondo danno ancora. E quindi ne ho conosciuti un po' che sono passati in quei 2 mesi di esperienza, insomma, strana, molto particolare. Mi sono innamorata della barca vela. Però tornata in Italia, insomma, teatrante, spiantata, non ho potuto approfondire la passione. Poi invece quando ho cominciato a fare un po' di televisione, ho fatto corsi e così ho ritirato fuori la mia passione.
Sì.
E poi si è dimostrata nel momento di difficoltà una passione che è un'ancora di salvezza, appunto.
Sì, c'è stato nel corso appunto della tua carriera, quando hai cominciato a lavorare appunto per la televisione, hai fatto parte di un cast, di una serie televisiva di grande successo, che però ad un certo punto bruscamente si è interrotta. Che cosa è successo in quel momento nella tua vita?
Mi ero lasciata con il mio fidanzato da poco e io appunto ho questa paura ancestrale della solitudine che mi aveva terrorizzato, insomma. In più il lavoro era terminato, un lavoro di lunga serialità, lungo per un attore è anche un po' strano, perché abituata, io avevo sempre fatto teatro, quindi periodi brevi, qualche mese, poi finisce un altro. Invece lì erano 8 anni che io facevo sempre la stessa cosa, nel bene e nel male. E quindi dovevo pagarmi il mutuo della casa che nel frattempo avevo comprato, quindi l'ho affittata per pagare il mutuo e sono andata a vivere in barca. Non con l'angoscia, non con un senso di oh mio Dio, no, quello è stato bello, è stato bello. La cosa angosciosa per me è stata la solitudine che ho provato in quel momento lì, a causa del fatto che mi ero lasciata, però è coinciso tutto, no? E quindi il cambiamento sotto vari punti di vista in un unico momento, ed è stato quello che mi ha fatto scattare la reazione di dire ma io parto,
e che è anche un modo di, e qui arriviamo appunto a quel discorso che facevamo su quanto l'ignoto ci faccia paura e quanto invece ci rendiamo conto che quello che per noi è ignoto è in realtà quotidiano per qualcun altro.
Sì, è un quando lo provi così sulla tua pelle, finché rimane teoria, sono parole a cui magari credi, ci pensi, d'accordo, però poi provarlo proprio addosso è una cosa differente. Perché comunque non è che non ci sia la paura rimane, no? Tu razionalizzi e dici vabbè, quel posto lì, a quelle persone lì è conosciuto, perché dovrebbe farmi paura, è un luogo normale, uno cerca di razionalizzare, ma non c'è verso, non c'è proprio verso. Però effettivamente ogni metro che vai avanti, che ti avvicini, ti rendi conto che quel metro lì perde di tutta la sua angoscia e diventa angoscioso il metro successivo. E quando fai tanti metri con questo, tante miglia, insomma, tante percorri in un lungo spazio con questa sensazione, la interiorizzi e ti rendi conto che proprio praticamente è così. È sempre il pezzettino davanti che non hai ancora affrontato che fa paura, però dopo 5 minuti l'hai già affrontato e non ti ha fatto paura poi affrontarlo.
Sì, il suo senso metaforico è chiaro, non vale la pena neanche di sottolinearlo. Ma dicevo, invece a proposito della tua navigazione in solitaria, ma con gatto, perché hai scelto di viaggiare con un gatto?
No, perché che appunto per questa paura della solitudine io sapevo che esisteva questo gatto molto particolare, molto affettuoso, più simile a un cane che a un gatto. E ho fatto una ricerca su internet, ma questo già mesi prima, ancora prima di sapere che sarei andata a vivere in barca, che sarei partita. E quindi ho trovato questa razza che si chiama Ragdoll, che vuol dire bambola di pezza, perché ha la caratteristica che quando lo prendi in braccio i suoi muscoli si smollano completamente, quindi si affloscia fra le sue braccia, quindi fantastico, ed è affettuosissimo, proprio come un cane. Non si affeziona ai luoghi, alla casa come tipicamente fa il gatto, ma alla persona, a cui vuole bene, con cui ha creato un legame. Quindi non soffre i viaggi, gli spostamenti, non si sente strappato dal luogo a cui è affezionato. L'importante per lui è stare con la persona a cui vuole bene.
E ti ha fatto compagnia appunto in questo in questa lunga impresa. È stata un'impresa anche scrivere poi questo libro, no? Erano, credo, tutte cose a cui non pensavi inizialmente, di circumnavigare la penisola, sia di scrivere un libro.
È stato più difficile scrivere il libro che circumnavigare l'Italia, ma perché io ho sempre scritto, ma in poesia. Mm-hmm. Era la prima volta che mi cimentavo con la prosa. E devo dire che è stato difficile, complicato. Facevo come gli scrittori veri, mi alzavo la mattina, dopo che ho finito il mio libro, aprivo il computer davanti alla pagina bianca e mi bloccavo, come succede agli scrittori veri. È stato molto difficile, perché poi a fine giornata, a volte con le cose scritte, a volte con le righe messe in croce, c'è questo censore dentro di me, questo superio così forte che mi dice sì, ma la gente cosa interessa. Poi invece facendolo leggere, ancora prima di pubblicarlo, perché usciata dal risultato, le persone erano molto interessate, non era vera quella sensazione che avevo io,
sì.
Perché comunque queste sensazioni, anche se sono raccontate perché vissute, il mare, c'è il pretesto del viaggio, il mare, eccetera. Però in realtà sono emozioni comuni dove uno si può ritrovare facilmente.
E un po' anche il nome della tua barca ha questo senso appunto di affrontare con serenità quello che ci spaventa, l'ignoto appunto, no? Come si chiama la tua barca?
La mia barca si chiama Mai Pen Rai, che è una parola thailandese che vuol dire non c'è problema. La traduzione migliore sarebbe in inglese never mind. Perché ha più significati come never mind. In italiano non c'è proprio una parola esatta che possa coincidere.
Sì, ma è un po' un incoraggiamento in ogni caso, no?
È la parola simbolo della Thailandia, che in fondo non c'è problema, che va tutto bene. E siccome io ho un grande amore per la Thailandia, mi lega un grande affetto, perché studio la lingua da tanti anni, ci vado da tantissimi anni, anche il mio gatto ha un nome thailandese, si chiama Ginjok, che vuol dire geco. Io ho un gatto che si chiama Jack.
Sì, lui non lo sa però che significa questo.
Ma lui parla thailandese,
ecco.
È l'italiano, se lo capisce poco.
Bene, allora grazie a Marianna De Micheli di essere stata in nostra compagnia e di averci parlato di questa esperienza così, così particolare e così appunto ricca poi di significati ulteriori al di là della cronaca del viaggio, che è raccontata nel libro 100 boline, il diario di bordo di un'attrice passata dal set alla navigazione in solitaria con gatto. Il libro è edito da Nutrimenti Mare. Grazie di essere stata con noi.
Grazie.
estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo estate, che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Odio l'estate.
Era Estate di Bruno Martino, che abbiamo ascoltato nell'interpretazione del suo autore. E l'estate in Roma porta una delle stagioni teatrali più attese in città. Il Silvano Toti Globe Theatre, infatti, che è l'unico teatro elisabettiano d'Italia e che era nato nel 2003 grazie alla Fondazione Silvano Toti ed anche ad una geniale intuizione di Gigi Proietti, si prepara ad accogliere il suo pubblico sempre numeroso, affezionato, per una nuova stagione di grande teatro shakespeariano all'interno di Villa Borghese. La stagione 2017 vedrà nuovamente Gigi Proietti, che ritorna sul palco in veste d'attore con il suo Edmund Kean, acclamato da pubblico e critica già nella scorsa stagione. Ci sono naturalmente in programma anche dei nuovi allestimenti come l'Enrico V di Daniele Pecci e il Macbeth di Daniele Salvo. E poi grandi successi che sono stati già proposti negli anni precedenti, per esempio Il sogno di una notte di mezza estate del compianto Riccardo Cavallo, che è arrivato fino all'undicesimo anno di repliche, pensate, quest'anno. Il Mercante di Venezia di Loredana Scaramella, che aveva debuttato lo scorso anno, e uno spettacolo che era stato al Globe 8 anni fa e che è proprio quello che inaugura la stagione, dal titolo Troppo traffico pinnenti. Uno spettacolo per la regia di Giuseppe Di Pasquale, con la collaborazione di Andrea Camilleri, tratto da un testo di Michele Agnolo, Florio Crolla Lanza. È uno spettacolo, vi dicevo, in cui il regista e Andrea Camilleri si sono divertiti a mettere in scena una sorta di mistero che si celerebbe dietro la vita e le opere di Shakespeare. Infatti una serie di coincidenze porterebbero a credere che Shakespeare in realtà fosse di origine siciliana e più precisamente fosse proprio questo Crollalanza di cui parlavamo, di origine quacchera, che per sfuggire alle persecuzioni religiose visse tra Messina, Venezia, Verona e poi Stratford e Londra. Fu autore di molte tragedie e commedie, alcune delle quali, guarda caso, sembrano essere proprio la versione originaria di altre ben note opere attribuite a Shakespeare, proprio come questo Troppo traffico pinnenti, che è scritta in messinese e che potrebbe essere l'originale di Troppo rumore per nulla, Much Ado About Nothing, che è apparsa soltanto 50 anni dopo. A proposito di Much Ado About Nothing, appunto Troppo rumore per nulla, è anche lo spettacolo in lingua originale che verrà rappresentato quest'anno con la Bedouin Shakespeare Company per la regia di Chris Pickles. Ritornano quest'anno inoltre anche i sonetti d'amore, un viaggio tra le composizioni poetiche di Shakespeare, la bellissima raccolta di sonetti con l'ideazione e la regia di Melania Giglio. E infine due progetti speciali. Uno si intitola Playing Shakespeare, è ideato da Loredana Scaramella e condurrà gli spettatori alla scoperta delle storie nascoste in questa magica O di legno del globe. E poi invece il secondo progetto è un viaggio tra musiche e parole del teatro elisabettiano con Pamela Villoresi ne Il canto di Shakespeare. Ma vediamo più da vicino alcuni degli spettacoli. Vi dicevo, la stagione al Globe si inaugura il 22 giugno proprio con questo Troppo traffico pinnenti, scritto in messinese e precursore in qualche modo proprio di quel Much Ado About Nothing che concluderà la stagione. Dal 7 luglio invece Gigi Proietti ritorna nel suo Edmund Kean. In scena c'è un uomo solo nel suo camerino che beve, si trucca, si prepara ad andare in scena e si interroga sulle parole di Shakespeare. Si tratta di Edmund Kean, appunto un grande attore inglese dell'inizio dell'Ottocento, idolatrato dal pubblico e dalla critica, che ne decretarono l'ascesa dal ruolo d'Arlecchino ai grandi protagonisti shakespeariani e poi purtroppo la rovinosa decadenza. Dal 21 luglio invece Daniele Pecci porta in scena Enrico V, ne cura la regia e veste anche i panni del protagonista. Si tratta di uno dei drammi storici di Shakespeare, ma presenta anche elementi di commedia e elementi di riflessione proprio sul teatro, con un legame fortissimo proprio con la struttura stessa del Globe Theatre, quindi trova al Globe proprio il luogo ideale per la sua messa in scena. Dal 9 agosto ritorna Il sogno di una notte di mezz'estate, dal 24 agosto ritorna Il mercante di Venezia. Dal 15 settembre invece la nuova produzione di Macbeth di Daniele Salvo. Il regista propone una messa in scena che è regolata dalle leggi del sogno e del sonno, proprio con quelle caratteristiche di allucinazione e di incubo che hanno reso questo testo un capolavoro. Nel corso dell'estate seguiremo la stagione del Globe Theatre con interviste ai registi e agli interpreti dei vari lavori. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia. Da Rosario Tronnolone, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.